E prima di salutare il nostro prossimo ospite, ricordo che c'è anche la Serie B in questo martedì, evidentemente di Champions. Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Real Madrid Atalanta si stanno per concludere la seconda e terza gara di questo martedì, dopo la vittoria della Cremonese a Chiavari 2-0 con l'Entella, 1-1 il parziale tra Cosenza e Vicenza, gara che interessa da vicino la zona play-out e poco più su. Sta vincendo invece il Lecce a Venezia 3-2, il risultato per gli uomini di Corini. Se dovessero portare a casa questo risultato, il Lecce andrebbe momentaneamente, in attesa del match del Monza, della Salernitana, al secondo posto in solitaria, mettendo un pochino di pressione all'Empoli, sempre capolista, che giocherà alle 19 contro il Pordenone. Ma, come detto, caro Nick, alle 21, evidentemente, in un palcoscenico speciale come quello di Madrid, non il Bernabeu ma Valdebebas, l'Atalanta cerca la rimonta dopo lo 0-1 dell'andata.
E io lo sai a che cosa mi aggrappo? Alla vittoria dello Shakhtar Donetsk a Valdebebas proprio contro il Real Madrid. Quello Shakhtar Donetsk che a sua volta, no, è stato sconfitto con lo stesso risultato pesante di 3-0 dalla Roma. Per cui lì vincere si può, e allora noi ne parliamo con Daniele Fortunato. Ciao mister, buonasera, ben trovato. Ciao.
Buonasera a voi.
E allora mister, c'è grande attesa ovviamente non solo nella città di Bergamo ma a tutti coloro che amano il calcio, chi ama l'Atalanta in quanto tale, cioè il suo modo di essere sempre offensiva, di proporre gioco, di attaccare l'avversario al di là del nome che ha davanti, insomma forse ci rimane questa ultima speranza per rimanere in Champions League aggrappati a qualcosa, visto che la Juventus è uscita e domani, insomma, io non credo sinceramente al miracolo della Lazio contro il Bayern Monaco.
Beh, non credo neanche io, credo che l'Atalanta sia l'unica possibilità che abbiamo di vedere altre squadre nel prossimo turno. È una situazione bella, è affascinante dipendentemente dal risultato, dipendentemente da cosa succederà, riuscire a vedere l'Atalanta a Madrid è fantastico secondo me, indipendentemente da poi come ripeto possa venire fuori la squadra, però la squadra secondo me ha la possibilità, ha una buona percentuale di passare il turno, perché è una squadra che mi ha sempre messo in difficoltà chiunque in trasferta. Il Real Madrid secondo me, se vuole passare il turno, deve fare una grande partita.
Ecco mister, sotto questo punto di vista ci sono alcuni aspetti evidenti, pensando alla gara d'andata, l'espulsione di Freuler, la gara che ha dovuto fare la Dea comunque anche reinventandosi con l'uomo in meno, con una gara prettamente difensiva. Quello era un Real Madrid che oltretutto aveva assenze eccellenti. Pensando anche all'esperienza di alcuni uomini che ha a disposizione Zidane e che avrà a disposizione anche questa sera, penso a Sergio Ramos, penso a Benzema, questo può però avere un'incidenza, ecco, maggiore rispetto magari a quello che si può pensare, si può ritenere ora a poche ore dal fischio d'inizio, cioè un Real Madrid che ritrova quelli che sono un po' i suoi totem in una stagione così particolare.
Ma sai, allora l'entusiasmo che possiamo avere noi italiani o atalantini così è bellissimo, è chiaro che andiamo a incontrare una squadra di grande esperienza a livello internazionale, esperienza e tutto. L'Atalanta l'ha scoperto l'anno scorso, dove all'89esimo era qualificata praticamente col Paris Saint Germain, sì. In tre minuti gli ha fatto due gol e lì si vede un po' l'esperienza di questi giocatori. Giocava contro Neymar, giocava contro Mbappé, non è che giocasse contro una squadrettina. Credo che l'esperienza a questo livello siano, non dico decisivi, ma non decisiva, ma molto molto importante. Da quel punto di vista lì l'Atalanta può pagare, però può pagare solo da quel punto di vista lì, che è importante per l'amor del cielo. Poi sul campo l'Atalanta ha i mezzi per mettere in difficoltà Real Madrid. Sono convinto che Real Madrid riuscirà a fare un gol, quindi l'Atalanta deve fare due secondo me. Due, almeno, sì. E li può fare, secondo me, li può fare.
Ecco però mister, tra l'altro, cioè, ci sono delle indiscrezioni che arrivano da Madrid, ancora non abbiamo ovviamente, mancano più di due ore al fischio d'inizio, sulla formazione del Real Madrid, e c'è l'idea che Zidane, ne parlavamo anche in precedenza, possa cambiare il suo assetto tattico, cioè passare dal 4-3-3 a un atteggiamento quasi speculare rispetto a quello dell'Atalanta. Che segnale è, se così fosse, cioè di preoccupazione, di rispetto? Cioè, se un allenatore cambia in base all'avversario, come lo dobbiamo interpretare? Ammesso che lo faccia, ecco.
Ma adesso, sì, ammesso che lo faccia, Zidane è stato praticamente un italiano. Mi sembra un allenatore italiano che guarda soprattutto gli avversari. Cioè, è un allenatore che va a affrontare Zapata e Muriel magari giocando a tre, vuole una marcatura molto più una pressione più importante rispetto magari a una difesa a 4, e quindi se la può giocare anche così. Adesso però bisogna vedere un po' se è vero questo atteggiamento, ecco. Io non lo so, può darsi di sì, può darsi di no, però credo che rispetto, se dovesse veramente cambiare, io la vedo come una nota positiva verso una squadra come l'Atalanta, ecco, un grande rispetto verso l'Atalanta, che è una squadra che, ricordiamoci, che mi sembra che in trasferta abbia sempre vinto, ecco.
Sì, e contro l'altro vittorie eccellenti, insomma, penso a quella di Anfield con Liverpool,
stati importanti, ecco,
quella con l'Ajax è decisiva, farla,
esatto, se dovesse farlo una cosa del genere, Zidane secondo me è un sintomo di grande rispetto verso una squadra che sa che può fargli male, ecco.
Mister, sempre a proposito di rispetto, con tutto il rispetto per l'Atalanta, abbiamo la squadra che in questo momento è in fuga in Serie A in questa stagione, che è arrivata ultima nel girone di Champions. Abbiamo la squadra che ha vinto gli ultimi 9 scudetti, che negli ultimi 3 anni è stata eliminata tra quarti e ottavi da Ajax, Lione e Porto. Abbiamo una Lazio che probabilmente ha fatto ampiamente il suo arrivando agli ottavi, quindi superando la fase a gironi. Siamo aggrappati all'Atalanta in Champions League, e non è che negli anni scorsi, insomma, la questione delle italiane in Champions sia andata tanto meglio. Per quella che è la tua esperienza, il tuo modo di vedere calcio, c'è una spiegazione che ci dà un po' un'idea? Perché anche in un calcio senza pubblico è anomalo, con tutte le particolarità del caso, alla fine i risultati del calcio italiano in Champions quelli sono. Non sono anomali.
Sono sempre quelli, non è cambiato niente. Io mi ricordo, alla fine ce la prendiamo addirittura con Ronaldo, uno che ha fatto in 110 partite 80 gol, non so quanti ne ha fatti, sì. È venuto qui per i numeri. Oggi Ronaldo, che veniva da 3 Champions vinte di fila prima di venire in Italia, detto, non li ha vinte da sola, certo. Li ha vinte perché oltre ad avere Ronaldo aveva una squadra forte, e noi di questo livello, una squadra che può essere competitiva in Europa, non ce l'abbiamo mai da tanto. Noi parliamo della Juve. La Juve, Lega, aveva 11 campioni in campo, difatti ha fatto 2 finali.
Infatti Sarri, lì il discorso.
Sarri e Pirlo hanno 5-6 campioni, il mio parere, certo. Come vedo io. E con 5-6 non vai da nessuna parte, devi essere completo come squadra. Noi pensiamo sempre a sentenziare. Io vedere questa cosa che è stata fatta verso Ronaldo, io per l'amor del cielo, Ronaldo è stato preso non per far giocare bene la squadra, non è uno che fa giocare bene la squadra, Ronaldo è stato preso per i numeri, devi far gol. E cosa deve fare questo qui? Deve fare 10 gol a partita. Ha fatto tutto quello che era possibile fare, poi se la squadra non è a livello, c'è un centrocampo, io non so.
È bravo mister, è lì che...
Il centrocampo, non so se l'Atalanta è più debole al centrocampo della, ma l'Atalanta è una squadra di provincia che sta facendo la storia dell'Atalanta. Non deve avere. Parliamo di difesa. Abbiamo Chiellini, l'ho visto l'altra volta, bene, ma c'è 36 anni, ha sempre la bocca aperta, è in difficoltà. Bonucci fa fatica. Cioè, io la vedo così, per come vedo io.
Soprattutto, mister, ripensando a proposito alle squadre anche con Allegri in finale di Champions ci sono arrivate 2 volte, chiaro, Ronaldo in attacco, Allegri nelle 2 finali non ce l'aveva, però aveva un centrocampo con i Pirlo, i Marchisio, i Pogba, i Vidal. Pensando al centrocampo di adesso si fa fatica. Io non so se il centrocampo della Juve, se proprio facciamo una classifica dei centrocampisti, se quello della Juve vale un posto Champions. Io su questo non lo so.
Noi parliamo di Ronaldo, ma la Juve ha fatto 4 gol, tra andate e ritorno. Cioè, 4 gol al Porto e non sei riuscito a qualificarti.
Sì. Giocando, esatto, anche per tanto tempo, anche in 11 contro 10, ricordiamo anche questo.
Sì, ma se uno parte all'inizio, allora abbiamo il Porto, la Juve parte 4-0. Ha 2 partite, è già qualificata, giusto? Io penso così.
Sì, sulla carta non c'è dubbio.
Sì.
Io dico, so che la Juve col Porto, abbiamo il Porto, la Juve parte 4-0, già pensa al turno successivo, invece no, hai preso 4 gol e ne potevi prendere di più. Allora è colpa Ronaldo. Cioè, io non voglio difendere Ronaldo, non è che è mio amico, però mi sembra talmente, è una squadra talmente più giocabile. Con Allegri, il portiere, Buffon o chiunque era, senza voti una partita sì, una partita no. Uh-huh. Oggi Senesi è sempre uno dei migliori in campo.
Sì.
Cioè, ci sarà colpa di Ronaldo.
Poi, mister, possiamo anche aggiungere un altro aspetto. Sul centrocampo penso che si sfondi una porta aperta, nel senso che quello di Allegri è nettamente superiore, ma anche 2 anni fa la Juventus aveva qualcosa in più rispetto allo stato attuale. Però bisognerebbe anche dirla tutta. Cioè, oggi la Juventus è forse una delle poche squadre che ha fatto la Champions League con un centravanti solo titolare. Cioè, di ruolo, c'era solo Morata.
Sì, però quando tu pensi alla Juve, no? Pensi che davanti la Juve è cambiata negli anni. Ha vinto con Quagliarella, ha vinto con Tevez, ha vinto con Morata, ha vinto con Ronaldo, ha vinto, cioè davanti in qualche modo. Ma la difesa del centrocampo ogni anno ha perso sempre qualcosa.
Sì, sì.
Ha sempre perso qualcosa. E quando tu giochi vai a livello internazionale, le paghi queste cose qua. E le paghi, perché dopo la fine il pubblico non pubblico, come hai detto tu, no? Pubblico non pubblico, però se vanno avanti sempre quelle e vengono eliminate sempre quelle. Io sono dell'avviso che se oggi l'Atalanta è l'unica squadra, siamo qua a aggrapparci all'Atalanta per poter vedere nel prossimo turno un'altra italiana, siamo messi male, ma non per l'Atalanta, ma siamo messi male veramente. Questo è il mio modo di vedere. Noi abbiamo la prima squadra in Italia, la più forte squadra in Italia, è arrivata quarta.
Mm-hmm.
Quarta. Cioè, non è che io credo,
sì.
A volte la Coppa, perché noi o la Champions, l'Europa League quasi ci dà fastidio, speriamo di essere eliminati, perché il campionato è importante, però quarta, noi siamo questi, quarta l'Inter, una squadra l'Inter. Come gioca l'Inter? Ma come fa a giocare a livello internazionale l'Inter? Perché gioca bene l'Inter, passi in vantaggio e si mette là dietro aspettando che Lukaku e qualcosa concludano, riescano a fare il secondo gol. Questo è l'Inter è partita, perché è esplosa in ritardo l'Inter? Perché le prime 4 partite ha giocato con Kolarov, andate a vedere,
sì, Kolarov. Vero.
Kolarov ha giocato a Benevento, vinto 6-2, ha preso 2 gol e potevamo, perché io, la mia famiglia è interista,
immedesimi in un certo senso,
parte. Scusatemi, io sono atalantino, però sai,
sì, sì. Però quando uno è circondato alla fine,
la partita che ho visto dell'Inter è stata Inter-Varese nel Varese-Inter del 74,
ah.
La partita alle 3, mio fratello mi ha portato alle 11 di mattina, eravamo già allo stadio 5 ore prima, una volta si arrivava 5 ore prima, no, prima arrivavi,
che bei tempi,
forse no, allora dicevo l'Inter le prime 4, perché è esploso tardi l'Inter? Perché le prime partite abbiamo vinto 6-2 col Benevento, abbiamo vinto 4-3 contro la Fiorentina,
sì.
E abbiamo preso 5 gol, ne potevamo prendere 10, abbiamo fatto 2-2 Parma, abbiamo perso il derby 2-1 e c'era Kolarov. Quindi che cosa vuol dire? Che non è una squadra competitiva da nessun punto di vista europeo, ed è la più forte squadra europea e italiana.
Sì, sì, questo è la miglior fotografia per descrivere il particolare, cioè questa stagione, ma anche il generale, cioè con l'eccezione della Juventus di Allegri, appunto quello che è poi il livello di competitività tecnica, tattica, comportamentale, attitudinale che le squadre italiane hanno in Champions. Mister, una squadra e una società che in questo momento vede la Champions solo come allucinazione, direi, è il Torino, che ha tutt'altri pensieri, tutt'altre questioni, tutt'altra classifica. Alla fine sembrerà una banalità, però da quando ci sono i 3 punti sicuramente fare i pareggini, no? Può dar morale, ti fa muovere la classifica, però alla fine da quando c'è Davide Nicola comunque il Torino ha vinto solo una gara, ne ha vinte 3 in 25, è vero, recupera domani col Sassuolo, ha ancora margine, però ecco, la sconfitta col Crotone e poi quella con l'Inter hanno fatto un po' ripiombare, non dico il Torino sulla terra, però ecco che la consapevolezza che la classifica è ancora quella, è nonostante i pareggini, no?
Ma sai, io ho visto tutte le partite del Torino e ho visto le partite con Nicola. Chiaro che Nicola ha fatto 3 pareggi all'inizio e ha fatto una vittoria.
Sì, poi col Cagliari.
C'è stata qualche col Cagliari, che mi ricordo che per 80 minuti non ha fatto un tiro in porta, no? C'è stato questo calcio d'angolo, adesso non mi ricordo bene.
Sì, sul gol poi di Bremer, sui sviluppi del calcio d'angolo.
Sì. Se l'atteggiamento è questo del Torino da qui in avanti, fino alla 38esima giornata, starà sempre lì, non ne uscirà fuori. Perché a me piace Nicola, questa grinta, questa determinazione, questa voglia, però è sempre sparagnino, una squadra sparagnina, sempre lì aspettare un qualcosa che succeda. Cioè, non è mai padrona di quello che succede in campo, è lì, aspetta e raccoglie quello che gli lascia l'avversario. E dopo le partite le puoi vincere, le puoi perdere, ma non è quello che mi aspettavo da Nicola. Mi aspettavo un qualcosa di diverso, un qualcosa dove vai a Cagliari e giochi un po' la partita. 80 minuti, io sto parlando di una partita che è stata vinta,
certo, certo.
È stata vinta. 80 minuti a non superare la metà campo a Cagliari, cioè, non è che sei andato a San Siro o a... poi la vinci, ma poi le paghi dopo, perché dopo dove vedi la squadra che è in grande difficoltà? E quando l'Inter passa in vantaggio, sì, ha rimediato, però non ha un gioco, non ha delle idee di gioco, perché preparare le partite, io ve lo dico sempre, quando giocavamo nell'Atalanta e andavamo a giocare col Milan di Sacchi o l'Inter di Trapattoni o la Sampdoria di Mancini o tutti questi squadroni che avevamo, era facile preparare la partita. Perché? Perché non dovevi fare niente, dovevi metterti dietro nella palla e poi raccogliere quello che ti lasciava, i contropiedi, perché ero talmente forte che queste cose qui non ti potevano permettere niente. Dove andavamo in difficoltà? Quando veniva a Lecce, a Bergamo, e Lecce faceva quello che facevamo noi, si metteva dietro e lì si vedeva se avevamo gioco, se avevamo delle caratteristiche di gioco, se avevamo qualcosa di preparato, e lì andavamo in difficoltà. Questo dico, è facile giocare contro l'Inter, mettersi tutti dietro, poi se gli va bene poteva anche pareggiare, quindi. Però dopo devi andare a Cagliari, poi devi andare a Crotone e lì devi fare un qualcosa, e in quel qualcosa, se non c'hai un gioco, se non hai delle caratteristiche di gioco, se non hai una fase di possesso palla importante, si vedono tutti i limiti di una squadra. Il Torino si vedono i limiti proprio quando devi giocare con squadre che sono lì con l'Euro, con lei.
A mister Daniele Cotrò.
Io sempre è il mio modo di vedere, poi
no, ma certo, sono opinioni tra l'altro di chi ha giocato a calcio a alto livello, e quindi mi sembrano più che doverose da ascoltare. Mister Daniele Fortunato, volevo chiederle invece un'ultima cosa: se lei pensa che il Napoli possa rientrare pesantemente in lotta per un posto in Champions League ora che ha recuperato Mertens e Osimhen.
Ma sì, secondo me sì, perché è una squadra che ha le qualità per poter mettersi lì nel quarto posto, come recuperando i giocatori importanti. È andata tanto in difficoltà, è stato molto criticato, secondo me giustamente, Gattuso, perché insomma penso che a questo punto, non vorrei dire stupidate, ha più punti dell'anno scorso, e credo che quando ha tutti i giocatori a disposizione ha sempre dimostrato che il suo Napoli possa essere più competitivo, e quindi secondo me dipende molto anche dal recupero che ha con la Juve, però è una squadra che può pensare fino alla fine di poter lottare per il quarto posto. Secondo me sì, queste caratteristiche, recuperando i giocatori importanti, ecco.
Certo. Mister, grazie di cuore e buona partita per stasera e alla prossima.
Grazie anche a voi di avermi chiamato.
E grazie per la chiacchierata, mister. A presto.
Grazie.
Grazie ciao, davvero ciao. A Daniele.